Allora torniamo in diretta e, come annunciato, iniziamo questi nostri collegamenti, corrispondenze, e la prima di oggi è con Casal Pusterlengo, un compagno che abbiamo già sentito altre volte. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Allora, le ultime notizie che arrivano dalla tua zona sono quelle relative a Codogno. Il nome di Codogno è più, ma credo che riguardi un po' tutti voi. È che c'è stata una ripresa di contagi a seguito dell'allentamento delle restrizioni.
Ma più che da noi, la ripresa è stata su Lodi. Da noi c'è stata una piccola ripresa, ma in un trend di calo, insomma, di rallentamento. Però bisogna tener conto che noi siamo in zona rossa dal 21 di febbraio, quindi abbiamo un vantaggio di due settimane e mezzo, tre, rispetto al resto dell'Italia, quindi è da mo' che siamo in libertà vigilata, insomma. Invece molto preoccupanti sono i numeri dei morti. Questo sì, avevamo già parlato in altre situazioni di un piccolo paese di 4.500 abitanti che ha avuto 63 morti in un mese, mentre in un anno ne ha una cinquantina, ma i numeri dei morti sono alti anche per gli altri paesi dell'area. Bisogna tener conto che adesso affiorano i morti nascosti, cioè quelli delle case di riposo.
Esatto.
Che è un vero sterminio. Noi poi ne abbiamo diverse, essendo campagna, c'è questa idea che i vecchietti vanno messi in campagna perché starebbero meglio. Le nostre campagne, per la verità, tra aria e inquinamento generale non è che siano proprio meglio, ma lì ne sono morti davvero tanti. A Casale, ad esempio, a Casal Pusterlengo ne sono morti una cinquantina. Quindi la situazione che sta emergendo è che il danno definitivo, cioè gli scomparsi, sono più di quello che si pensava, e ne affioreranno ancora molti, perché molte di queste case di riposo sono praticamente abbandonate a se stesse, nel senso che, non so, la casa di riposo di Lodi, una storica casa di riposo Santa Chiara, sta lamentando dall'inizio dell'epidemia che agli addetti non è mai stato fatto un tampone, gli addetti all'assistenza, né un tampone, né sono stati dati strumenti, e questo nonostante siano intervenuti i dirigenti a livello anche regionale, insomma. Quindi la situazione è piuttosto complicata.
Sì, ma ecco, questo fatto delle case di riposo proprio oggi sta, direi, un dato nazionale, sta venendo fuori un po' dappertutto, ovviamente con diversa intensità, ma da nord a sud è uno dei focolai, diciamo così, che è rimasto incontrollato, e qui forse una mancanza di direttive fin dall'inizio.
Sì, è così. Ma invece da noi si è allentato un po', nonostante un aumento rispetto ai giorni scorsi degli infettati, che il presidente della regione attribuisce al fatto che si sono fatti più tamponi. Fa un ragionamento un po' strambo, ma comunque vabbè. Si è allentato un po' la pressione sugli ospedali, nel senso che a Lodi per la prima volta non si è avuto un numero di ricoveri pari ai dimessi nelle strutture addette al Covid, quindi questo significa che un pochettino qui la pressione, ma noi siamo una zona piccola, il problema vero per noi in Lombardia sono Bergamo, Brescia e Cremona. Queste sono, Bergamo è veramente una situazione assolutamente disastrosa. Tra l'altro è appena emersa una questione che il 2 di marzo il comitato scientifico, non so come si chiami, quello che supporta il governo nelle decisioni poi amministrative e operative, aveva consigliato di chiudere Nembro e Alzano Lombardo, che sono in Val Seriana e sono uno dopo l'altro sulla strada, sull'unica strada, adesso hanno fatto anche una superstrada, ma sulla strada storica sono i due paesi prima di Rovetta e Clusone è abbastanza famoso, e lì c'è stata un'esplosione di casi e di morti, ma già dal 2 di marzo si era detto di istituire la zona rossa e il governo non l'ha fatto. Una spiegazione che è stata data è che lì c'è una concentrazione folle di piccole e medie aziende e queste hanno resistito fino alla fine per non fare la zona rossa che li danneggiava, insomma. Però è costato molto questo. Qui io però direi una questione, non bisognerebbe
dovresti parlare un po' più vicino al microfono.
Sì, bisognerebbe indagare, lo si farà, penso, su un elemento unico che riguarda la Lombardia, ma perché queste tre zone, quattro, cioè Lodigiano, Basso Lodigiano, Cremona, Bergamo e Brescia, hanno avuto questo boom di infezioni con queste conseguenze? Per dire, in Veneto la situazione è molto più leggera che non in Lombardia.
Di nuovo rimanda queste problematiche, no? Sia le case di riposo che che le fabbriche, rimanda a questo discorso delle concentrazioni delle persone, quindi e anche dei luoghi chiusi. Insomma, se c'è un luogo chiuso dove il virus si concentra, è sicuramente una casa di riposo dove gli anziani non riescono.
Questo di sicuro. Poi oltretutto sono tutti bloccati lì, nessuno, non c'è. No, sulla casa di riposo sono d'accordo, ma qui la casa di riposo sta venendo fuori adesso. Noi prima avevamo comunque una grossa esplosione di infettati e poi di morti, malati e morti, ma perché concentrati proprio qua? Questo è un problema su cui bisogna andare, perché la storia del paziente numero uno non spiega proprio niente, alla fine non era neanche il numero uno, insomma, è stato quello che ha fatto emergere qui la questione, ma in realtà l'infezione era arrivata da altre parti, non da lui, ma concentrato così. Vabbè, sarà un problema su cui bisognerà, penso, indagheranno, penso che si cercherà una spiegazione, insomma.
Certo. Ma non da oggi si parla appunto della questione di tanti casi di polmonite, per esempio, soprattutto in Lombardia, che non sono stati considerati, quindi da parecchio, pure prima, che qualcuno parla addirittura di novembre-dicembre, che non sono stati considerati una possibile spia di un'epidemia, ma trattati come normalmente vengono trattati, e non possiamo dare poi la responsabilità ai medici, che adesso stanno su 140 morti, che se non sono stati, diciamo, non tanto avvertiti, perché la possibilità di una pandemia da molto tempo ne parlano, diciamo, virologi e infettivologi, e quindi si sono comportati come normalmente si comportano, e forse questo, sì, lì ci è arrivato in qualche modo questo virus prima che da altre parti d'Italia, ma certamente anche questo ha influito e adesso sta venendo fuori, insomma, da più voci.
Sì, questo è vero. Noi che qua abbiamo visto questo, noi siamo proprio al piede della Lombardia, no? Comunque abbiamo visto questo aumento di polmoniti. Siccome si sfangava, si portava a casa quasi tutti, la portavano a casa, non si è dato, almeno parlo io vedo le cose dalla media delle persone, non ho competenze né scientifiche né professionali. Non la si è neanche notata troppo, insomma, si è data dentro il flusso delle influenze, di queste robe qua. Però è vero che probabilmente c'era già in giro, insomma, è più furbo e più subdolo di noi il virus, e ci aveva fregato così, insomma.
Senti,
però questo è un problema.
Sì, volevo chiederti in viceversa, che notizie da parte delle strutture sanitarie, il personale soprattutto, che sta venendo fuori ormai, dire allo stremo è una banalità, l'evidenza è che non ce n'è a sufficienza, insomma, mi sembra, no?
Non ce n'è a sufficienza, e poi sono loro adesso le vere vittime,
sì,
perché hanno turni di lavoro massacranti. Io ho una cognata che lavora ed era una OSS, cioè non era un'infermiera diplomata, era una addetta sostanzialmente a supporto tra pulizie e servizi vari, che adesso è stata buttata come infermiera dentro al comune, all'ospedale di Lodi, perché non c'è nessuno. Quindi lei fa cose non solo adesso, ma le faceva anche prima, solo che prima la pressione era molto meno alta, adesso si ammazzano di lavoro e loro stanno molto attenti, sono scafandrati, hanno tutte queste robe qua, però se tu stai ore e ore e ore, alla fine perdi concentrazione e corri dei rischi molto alti, e questo all'ospedale di Lodi si coniuga con, inevitabilmente, per, almeno per una parte, col fatto che è saltata l'organizzazione, cioè si muovono loro perché sono squadre molto affiatate, ma nel caos più totale, insomma, questa è una cosa che lamentano. Caos che vuol dire, non so, insufficienza di strumentazione, decisioni prese così d'amblè, e questo è un problema, cioè non, è saltata la direzione, non i medici operativi e gli infermieri. Un'idea generale di organizzazione penso che sia anche molto difficile, non voglio dire, ma la situazione è questa, c'è una confusione che rischia di rallentare il rallentamento stesso dell'infezione, insomma.
Certo, perché ragionavamo stamattina rispetto alle ultime notizie, che ti posso dire, mettiamo pure in conto la propaganda che c'è dietro certi fatti, tipo dai medici cubani a quelli russi a quelli cinesi e così via, ospedali da campo, gli alpini, insomma, no, qui sempre poi questa enfasi sulla divisa, no? Su tutto ciò che è in divisa. Però anche ammesso che abbiano moltiplicato i posti di terapia intensiva, quello che ci ponevamo come problema è che sì, forse ammesso che sia vero tutto questo, che si sono moltiplicati i posti e le attrezzature, ma non c'è poi il personale per farle funzionare.
Esatto, no, poi vedi anche questo reclutamento di 500 infermieri fatti a questo punto senza più filtri, no? Perché no, qui però paghiamo il fatto di avere messo il numero chiuso alle facoltà di medicina, sì, infermieristica e compagnia, cioè, qui però bisognerebbe fare anche un altro discorso, non so com'è nel Lazio, com'è nel sud Italia, ma da noi dagli anni 70 in avanti, dalle grandi lotte fatte beh, voi a Roma ne sapete qualcosa, cioè, sì, fatte dagli infermieri, dagli ospedalieri, da noi era cresciuta una rete sul territorio di presidi, no? Senso, ma non solo dagli anni 70, ma anche da prima, cioè era concepito come una rete che controllasse la sanità, che controllasse il territorio, c'erano c'erano i dispensari, c'erano i consultori, c'erano i medici di scuola, cioè c'era tutta una rete coerente che teneva. Questo non c'è più, è saltato completamente. C'erano i medici di famiglia che erano molto diversi dai medici di oggi, perché i medici di oggi sono stati ridotti semplicemente a impiegati che firmano ricette per andare a farsi fare visite dagli specialisti e stop. E questo sono cose che si sanno, si sono viste e si sono lasciate passare, comunque nessuno è riuscito a fermarle, anche noi che non eravamo d'accordo non è che siamo riusciti a. Ma e questo è il punto, se tu impoverisci la capacità del territorio di tenere sotto controllo questi fenomeni, alla fine paghi, no? Cioè, questo naturalmente è stato fatto per favorire l'ingresso della sanità privati, privata, certo, e via via, insomma, questo è un problema secondo me che adesso si ripresenta, chi ha memoria dei dispensari per combattere contro la TBC e via via sa di cosa si parla, ecco.
Sì, sì, era una rete di monitoraggio del territorio che con tutte le deficienze che poteva avere, però era diciamo un termometro puntuale di quelle variazioni che potevano metterti in allarme, insomma, in alcuni
sì,
casi.
Sì. Era la direzione giusta, comunque, sì, aveva enormi insufficienze, certo. Infatti allora il discorso era di approfondire queste cose, allargare queste reti e via via. I consultori erano stati una conquista notevole in quegli, certo, anni, no? tutto contrastato, perché le contraddizioni ci sono e la dialettica tra le parti in causa c'è sempre, ma si era andati avanti, hanno smantellato tutto con una protervia veramente terrificante. Adesso vediamo cosa succede, insomma.
Forse è presto per fare delle considerazioni o perlomeno tirare delle conclusioni, le considerazioni è giusto farle, anzi, ma le conclusioni magari è presto, però quando le cose saranno finite o comunque migliorate, credo che questo sia proprio il primo punto all'ordine del giorno da porsi a livello sociale.
Assolutamente. Da noi è morto ad esempio anche un medico di 57 anni che era il coordinatore nella bassa delle attività contro il coronavirus, per dire che sono proprio in prima linea, nel senso che crepano, ma non crepano perché sono sottoposti a turni massacranti e sono messi direttamente a rischio, quindi la situazione ha delle responsabilità, non è solo fatta, vabbè, comunque così.
Sì, comunque diciamo una cosa, in queste situazioni di epidemia virale il rischio c'è sempre, il problema è che quando le affronti in condizioni accettabili, per non dire normali, sei presente a te stesso, l'operatore è presente a se stesso e fa attenzione a fare certi gesti, a presentarsi in un certo modo, a correre certi rischi. Quando sei sotto pressione ti distrai, non ci badi più e quindi più facilmente poi incorri in situazioni, questo è fuori discussione.
C'è anche un problema adesso, visto che io sono in un paese, cioè questo da due mesi, no, da un mese, dunque, un mese e una settimana siamo chiusi e cominciano a sentirsi pesantemente gli effetti sulla socialità, cioè che non c'è più, perché nella prima fase noi potevamo girare, nel senso che si andava, essendo in campagna, si andava lungo canali, queste cose qua. Adesso questo è vietato. C'è ancora qualcuno che va a passeggio, ma prima si era anche richiamati se si era sempre in giro, adesso invece si è repressi, cioè si beccano qualcuno che non ha la giustificazione, come si sa dai provvedimenti presi, si comincia a bastonarli. Prima li si spiegava, adesso invece li si multa, li si denuncia e questo naturalmente crea una situazione un po' di tensione, insomma.
Ecco, ma come è interpretata questa cosa? Perché anche qui c'è un, diciamo, un dibattito, c'è un contrasto di interpretazione di queste cose tra l'accettarlo perché effettivamente si viene introiettato dalla singola persona questa necessità e quindi la paura stessa di essere tu in prima persona portatore e quindi facilitatore del contagio, dall'altra l'insofferenza, perché anche questa è da mettere in conto, l'approccio, diciamo, non dico di compromesso ma ragionevole, comincia a venir fuori, perché poi qui tu hai sentito anche tu l'intervista che facemmo Ernesto Burgio,
bellissimo.
Lui pone un punto fondamentale, dice qui sono i luoghi chiusi, voglio dire, non dice uscite, perché però dice l'aria di per sé è un fattore restrittivo della diffusione del virus, quando stai a contatto proprio stretto con un'altra persona, perché i processi di ossidazione, cioè il virus in aria non è che festeggia, anzi sta mal partito, diciamo così, no? Quindi da questo punto di vista dice è meglio stare all'aria che in luogo chiuso, perché invece nel luogo chiuso si concentra, che è un approccio, diciamo così, sistemico ragionevole. Qui invece siamo tra l'isteria negazionista e quella viceversa autocolpevolizzante.
E funziona però questa roba qua.
Sì.
Tu hai detto per non prendersi la responsabilità di evitare di infettare altri, ma conta anche molto la paura di essere infettati.
Certo.
Questo soprattutto per noi vecchi. Questo conta molto, perché il problema in realtà è soprattutto per i giovani, per due motivi. Primo, perché vedono meglio di noi che è meglio star fuori che stare in casa. Secondo, perché non reggono più la pressione. Un ragazzo di 20 anni o anche i ragazzini, stare in casa, noi che tra l'altro avremmo a disposizione la campagna piena, no?
Quindi certo, non luoghi affollati, insomma, poi
non luoghi affollati, insomma. Prima infatti noi praticavamo luoghi non affollati, giravamo, ma in luoghi, e questo per i ragazzi diventa, è come se si stesse caricando una molla. una molla di tensione che però non si vede che sbocco può avere, perché questi adesso vogliono stringere ancora di più, ma stringono in questo modo e lasciano correre invece il punto chiave. Prima dicevamo Bergamo-Brescia, ma Bergamo e Brescia sono così anche perché tutte quelle fabbrichette tenevano concentrate prigioniere migliaia di persone che stavano tutto il giorno assieme, vicine, e questo lo si lascia correre, e invece si blinda in casa. Sono cose che si sanno, ma provandole direttamente ti girano un po' i coglioni, insomma, di questa situazione. Non so che sbocchi potrà avere. E poi c'è l'altro tema molto grande che comincia a diventare molto pesante, che è quello del reddito.
Ecco, sì, questo è un altro aspetto. Ecco, che ci puoi dire da questo punto di vista?
La sensazione è che anche qui si sta arrivando a un punto critico, perché io conosco persone, ma anche in famiglia nostra, insomma, c'è gente che ha redditi bassissimi e quindi non ha avuto possibilità di farsi nemmeno un minimo di risparmio da poter utilizzare in queste condizioni estreme. E il problema è che tutte le cose annunciate in TV, cioè la cassa integrazione, sono per ora ancora solo proclami, di fatto non si è visto ancora niente. C'è poi una cosa, che la cassa integrazione, ci sono contratti che prevedono 800 poco più euro netti al mese per 40 ore alla settimana, contratti firmati dai sindacati, dalla CGIL e via via, e sono ad esempio i contratti legati alla logistica, ma di servizio logistica stessa, cioè i controlli, queste cose qua, i guardiani e compagnia. Questi qua, se vanno in cassa integrazione, prendono 650 euro al mese. È vero che in questa costrizione a cui siamo condannati, 650 euro ti garantiscono di pagarti da mangiare, da bere, ma il problema è che
ma se c'hai un affitto, no? Se c'hai pure affitto,
se hai un affitto, se hai le bollette e compagnia, non ce la fai. E per ora questo problema sta anche lui montando, non si sono avuti finora interventi. Tra l'altro anche il sussidio a proposito di affitto, il sussidio dei servizi sociali del comune adesso è praticamente irraggiungibile, non puoi uscire. Uno, secondo, il comune è chiuso su questo e si occupa solo di registrare i morti, di anagrafe sostanzialmente, e quindi di protocollo. Quindi la situazione sta montando, bisogna vedere, sai, al sud è più leggibile, perché ho visto gli ultimi due episodi ai supermercati, sono subito, qui siamo al nord, queste cose qua sono affrontate in modo più represso.
Diciamo che covano sotto, diciamo.
Magari. Esatto, come sì, covano sotto, questo è proprio il punto. Stanno montando, è una molla che si sta caricando, poi lo scarico, vediamo come avviene.
Che
però questo
prende,
diventerà,
certo,
veramente drammatico.
Sì. Senti, per quanto riguarda viceversa circuito alimentare, alimentazioni, carenze, cose, deficienze di approvvigionamento, no, questo...
No, oddio, ci sono dei momenti in cui soprattutto la roba fresca, verdura e frutta, se si va a una certa ora non se ne trova più. Però non ci sono stati neanche assalti. Nei primi tempi sì, c'erano quelli che si riempivano il carrello con 10 kg di pasta, 15 kg, ma il problema è che però se si va avanti così, finora anche i prezzi sono rimasti sotto controllo, diciamo.
Sì.
Però sono due cose, la carenza e quindi l'aumento dei prezzi, perché il mercato cosiddetto funziona così, no? Diventeranno un problema per quelli poi che senza grasso alle spalle e con redditi bassi e lavoro molto precario, sarà un problema molto drammatico, insomma. E si stanno creando delle condizioni, e a quel punto lì o danno i soldi alla gente, cioè o si decidono a garantire a tutti un reddito che consenta a tutti di vivere, o se no alzeranno la repressione. Non, tertium non datur, non mi pare che ci sia una terza soluzione, no?
Senti, ci chiedeva un'ascoltatrice, ma credo che, siccome voi, come hai ripetuto, siete al limite meridionale della regione, chiedeva la situazione dei frontalieri, ma credo che quelli che vanno in Svizzera praticamente, credo che però da voi non ce ne siano molti, non credo,
no, no,
infatti.
Quindi sono dall'altra parte.
Certo, quindi no, volevo però far sapere insomma l'ascoltatrice che abbiamo ricevuto la domanda, però giustamente girarla a te non ha molto senso.
Non ho informazioni.
Certo.
No, invece con te che appunto siamo vecchi ci ricordiamo tutte e due di Chernobyl, no? Immagino che anche tu hai fatto un confronto con quella vicenda e oggi, insomma, perché anche lì fenomeni di preoccupazione di massa, anche a volte con punte isteriche, ci furono, se ti ricordi, no? Dalla verdura, cosa mangio, la gente che gli veniva suggerito di ingollarsi di pasticche di iodio, cose di questo tipo. Ecco, ma però qualche differenza la notiamo. Tu ci hai fatto caso a questo, hai provato a farci un...
Sì, c'è una differenza di fondo, che non c'erano morti da noi allora.
Certo,
mentre,
e questa
mentre...
è quella più vera, certo.
Perché poi è quella che spaventa di più, anzi sembrava una cosa, io mi ricordo un dibattito sindacale, allora era nel direttivo della FULC, della Federazione dei Lavoratori Chimici, di un tizio, siccome io facevo presente i rischi della nube, che mi diceva ma no, sempre le solite cose, ma figurati, cioè c'era un doppio registro, c'erano quelli che erano molto preoccupati e c'erano quelli che proprio parlo a livello di base, parlo a livello di operai, di delegati, ma perché? Perché non c'era questa presenza incombente. Oggi la gente ha paura di morire intorno a questa roba qua, cioè a causa di questa epidemia, quindi la pressione psicologica è molto, molto più forte. Se uno comincia ad avere un po' di raffreddore o qualche colpo di tosse, non c'è ancora il discorso dell'untore, ecco, a parte che ci hanno già allontanati tutti, quindi non c'è bisogno di fare discorsi sugli untori, ma la differenza secondo me è data da quello. Poi era più astratta quella questione, e questa astrazione non so, forse ve l'ho già raccontato, ma mia suocera, quando le abbiamo detto Rosalinda non mangiare l'insalata, perché? Perché è contaminata. Ma mi l'ho mangiata stamattina, ma non mi fai niente, io l'ho mangiata stamattina ma non mi ha fatto niente.
Certo.
Questo discorso riguardava tutti quelli che non si interessavano direttamente a queste cose. E poi c'è una questione di astrazione, capacità di astrazione. Mia suocera era molto più concreta, era molto più che non sempre bene, ma in quel caso lì non aveva tensione psicologica, ecco, non aveva paura.
Sì, ma qui l'evidenza, come dici tu, è che qui il danno lo vedi. All'epoca era un danno presunto, immaginato, possibile, ipotetico. Qui il danno lo vedi perché i morti ci sono, insomma.
Non solo, poi sono, ecco, un'altra cosa importante che non penso che da voi ancora sia all'ordine del giorno. La storia delle casse da morto, voi l'avete viste in televisione, penso, su Bergamo.
Sì.
Camion dell'esercito che portavano via le casse. Noi abbiamo una chiesetta a Codogno, si chiama la Chiesa del Cristo, sul luogo di un miracolo, è una storia interessante ma non c'è. Lì hanno cominciato a catastare i morti, però non si può andare, cioè tu non puoi cercare il tuo parente morto lì. Da nessuna parte, neanche negli ospedali si può fare. I miei parenti hanno avuto due morti, un marito e moglie, e sono andati a Pavia perché sono morti là a cercarli, e non hanno concluso niente, perché un po' i problemi più grossi che hanno gli operatori, insomma alla fine non si vede più niente, e neanche la bara tu puoi trovarla, perché alla chiesetta non può entrare nessuno. Questo crea una frattura che sarà lunga da ricucire, perché al momento la situazione di eccezione, la paura che hai anche per te, ti fa ottunde la sensibilità per il momento. Poi dovrai rielaborarli tutti questi lutti, cioè la gente scomparsa è tanta ed è vicina. Questa è un'altra differenza fondamentale rispetto alle esperienze vissute da noi nel passato.
Sì, e un analogo ragionamento si può fare anche per i bambini, per esempio, no? Perché non riesce a spiegargli perché non...
No, non si riesce, assolutamente. Quello. Ma poi questa frequenza, no? Cioè, e le coppie, cioè, qui diverse coppie sono morte così, moriva lei poi lui, o prima lui poi lei, ma distanza ravvicinata, tutti in genere sopra i 70, e questo tra l'altro commuove anche di più forse, nel senso che sono queste coppie che sono assieme da 50 anni, magari per 50 anni se ne sono dette, ma si sono anche trovati bene, poi alla fine paf, vanno via tutti e due, è morta lì. Questo non è un problema, è una grande questione di umanità.
Hai detto bene. Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Ma non ho le scarne informazioni che avevo, me le sono procurate attraverso l'addetta all'anagrafe del comune, e girano anche poco, cioè non so, noi abbiamo due giornali locali, tre, quello di Piacenza e La Libertà, che è un giornale del gruppo,
giornalaccio, sì.
Cioè il giornale del gruppo Espresso, cioè dell'Espresso Repubblica, e poi che però si occupa della bassa, sì, un po', e poi abbiamo il Cittadino che è della Curia, e abbiamo una sezione del Giorno. I dati sono sempre assolutamente confusi, tu leggi e non capisci perché sono discordanti da un giornale all'altro, e sono discordanti da un giorno all'altro. Qui veramente anche un tema classico della sinistra era l'anarchia della società capitalistica, anche con tutti i supporti informatici e compagnia viene fuori sempre casino. Certo, non è che pensiamo che ci voglia un ministero dell'informazione che dà i discorsi di informazioni ufficiali, ma è sconcertante queste cose. Cioè, io dico adesso dei numeri e poi uno ne trova come questi e altri varianti sullo stesso tema negli stessi giorni, non lo so. Quindi bisogna sempre prendere le cose con un po' di beneficio, certo, inventario. La sostanza tragicissima c'è, ma poi il lavoro di conoscenza sarà lungo, di ricostruzione a conoscenza.
È così. Va bene, grazie di questa corrispondenza, e sicuramente ci risentiremo, almeno per sentire che se stiamo reciprocamente bene, se non altro per questo.
Più che volentieri, anche perché voi siete un'iniezione di fiducia nel poter andare avanti, nel nostro isolamento poter parlare con voi è una bella consolazione, oltre che uno stimolo.
Grazie, ci fa molto
grazie
piacere.
A voi.
Ciao, Cicco, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao.
Allora, adesso ci fermiamo un po', perché a mezzogiorno abbiamo un appuntamento telefonico con chi in questo momento cerca in tutti i modi di far uscire fuori quello che sta succedendo in questi giorni al CPR di Gradisca di Sonso, dove mercoledì erano al terzo giorno di sciopero della fame. Quindi fra qualche minuto ci aggiorniamo su questa situazione e vi lascio un po' di musica intanto. E vi ricordo che domani dalle 11 alle 13 c'è l'assemblea radiofonica per parlare appunto di questa emergenza Covid-19, e vi ricordo anche che domani e stanotte entra in vigore l'ora legale, quindi attenzione, e che oggi pomeriggio invece dalle 17:30 ritrasmetteremo un'analoga assemblea che viene tenuta invece a Radio Blackout. 06 49 17 50, questa è Radio Onda Rossa.